suona sulla traccia, il tipico stile del mistico cico sul ritmico buccia, con il suono che ti dice dove sta il posto giusto. Mordi come un chewing gum, questo è hip hop giusto. Dimmi se ti piace ne ho via più. Neffe messaggeri, questo è il nome della crew. Porto dopo se è la dopa che vuoi, allora è dopa che avrai. Tu puoi sentire le energie, già sai. Sniff neff, un suddito devoto della musica che illumina. Muoviti sul ritmo cica, va da sé, vibra che ti brucia nelle vene quando sale. Entra nel tuo stereo ed è infiammabile come questo groove che mi accende. Parto con la rima e faccio un giro sulle onde. E la saga di un guaglione continua. Apro break, kick, dub, funky, groove in linea.
Apro break, kick, dub, funky, groove in linea. Apro break, kick, dub, funky, groove in linea. Apro break, kick, dub, funky, groove in linea.
E solo il pop e pila bene un to.
Apro break, kick, dub, funky, groove in linea. Apro break, kick, dub, funky, groove in linea. Apro break, kick, dub, funky, groove in linea.
E solo il pop e pila bene un to.
Apro break, kick, dub, come Kerry D. Funky groove, la ricetta di un b-boy, bella lì. Fatti un giro con la musica di Schneff, chico, senti a me. Non accontentarti di un facsimile. Tra il bene e il male, sempre in viaggio e come vivo. Fondo gli elementi dentro un mix creativo. Tipo spumante brut che ti riempie il flute. Puoi gustarti queste rime che un guaglione caccia sopra il loop. In tre parole faccio stare bene. Se il tuo corpo sa trattare un beat come si conviene, vedi che sereno è, come dice Drupi. Balla con Schneff come Kevin con i lupi. Uso come complici basso e batteria. La mia artiglieria mira le trincee dell'apatia. E mo se vuoi sentire il rap Mr. DJ, metti i messaggeri della dopa freestyle.
Apro break, kick, dub, funk, groove in linea. Apro break, kick, dub, funk, groove in linea. Apro break, kick, dub, funk, groove in linea.
E solo i pop e pila bene un to.
Apro break, kick, dub, funk, groove in linea. Apro break, kick, dub, funk, groove in linea. Apro break, kick, dub, funk, groove in linea.
Non pensare sia impossibile, inaccessibile. Ogni centimetro all'interno del perimetro di questa dope è agibile. Finché c'è base c'è il rap, finché c'è il DJ c'è scratch, finché c'è stile c'è il guaglione sniff neff. Rappresento per l'hip hop con la rima in italiano. Quindi se il microfono è connesso alla mia mano, io non scordo mai l'origine, il modo che io esprimo. So da dove viene questa strada che continuo, cico. Nasce giù nel Bronx, già da vecchia data. Zulu Nation, Africa Bambata. DJ Kool Herc, Grandmaster Flash. È il mio gruppo preferito, sono i Tribe Called Quest. Nel 95 puoi trovarmi su un beat, i messaggeri sul vinile, cassette e CD. E questo viaggio in dopo arriva fino a qui. Seguimi sul funk e ritornello insieme a Kerry D. Chico Bella.
I messaggeri della dopa, il pezzo si chiama In Linea, c'è pure il buco alla fine per fare il DJ fichissimo, quindi faccio il DJ fichissimo fino alla fine della base che è proprio bella. Il pezzo era In Linea dal primo album di Neffa da solo, che si intitolava non lo so, però la cosa era Neffa e i messaggeri della dopa. Poi cazzo volete da me, basta la musica, non è che c'è bisogno di, ecco. Buonasera a tutti, spero sia stata una giornata bella. La mia giornata è stata bizzarra, pessime notizie, ma bisogna procedere, perché al momento questa è l'idea, diciamo, questo è il grido, e quindi si proceda. Intanto volevo salutare i soliti, gli aficionados e i nuovi clienti di Sergio Messina Racconta Cose. che forse diventeranno anche a loro volta poi degli aficionados, siccome ci sono delle facce che ricorrono e mi fa estremamente piacere, non che ricorrano così c'è un grande pubblico, proprio certe persone fisiche vederle lì mi fa piacere. La roba che vi racconto stasera è una riflessione che ho fatto parecchie volte viaggiando in giro per il mondo e mi è sempre sembrata una cosa in qualche modo decisiva, e poi mi sono reso conto che è una cosa decisiva in un sacco di contesti, anche non viaggiando in giro per il mondo. Io viaggio molto da solo per motivi che poi una volta magari vi racconto pure. Quindi diciamo, quando io arrivo in un posto non mi porto dietro un'altra persona, e non essendo insieme a un'altra persona viene a mancare in qualche modo un punto di riferimento, cioè non so, si nota una cosa strana, lo dice all'altra persona e insieme si trova un senso, un diciamo, si decodifica quello che si sta guardando. Essendo soli è un pochino più semplice farsi delle domande e diciamo sospendere le risposte, e a volte è un'operazione che aiuta. Mi è capitato diciamo più di una volta, non tantissime volte, ma più di una volta di trovarmi in conversazioni o di sentire conversazioni in posti tipo l'India o il sud-est asiatico, di stranieri come me, magari a colazione in albergo, e notare di come in qualche modo sia difficile non portarsi dietro casa, cioè non portarsi dietro le proprie categorie, che sono utilissime, perché altrimenti come facciamo a decodificare il mondo? Il problema è che a volte ci capita di trovarci in posti dove per decodificare la realtà, cioè uno si trova in una situazione, per capire quella situazione si trova costretto a usare delle categorie, e le uniche categorie che ha sono le proprie categorie. Ci sono alcuni esempi di questo tipo di approccio, diciamo alcuni molto questionabili, per esempio l'idea che la democrazia sia la migliore forma di governo per tutto il mondo. Questa è un'idea che chiaramente parte dal concetto che noi europei e gli americani, quindi noi occidentali, diciamo, troviamo la democrazia la migliore forma di rappresentatività. Io non escludo che anche da altre parti decidano che è la forma migliore, però diciamo non mi sentirei di escludere che qualcun altro invece voglia dell'altra roba, e invece di dirgli no, la democrazia è la cosa migliore, mi piacerebbe starlo ad ascoltare senza usare le mie categorie, perché se lui per esempio mi dice sai, a me piace un casino essere suddito, che è la condizione che si è quando c'è un re da qualche parte, non è che io gli posso dire sei una merdaccia, vai a scuola così vedrai che poi quando cresci smetti di voler essere suddito. Se lui vuole essere suddito saranno pure cazzi suoi. E mi viene da dire, secondo un principio però di nuovo di democrazia, che però è l'unico che io conosco, se il 50,1% dei suoi concittadini vuole essere suddito, mi sa che toccherà al rimanente 49% non esserlo, o armarsi, non so come dire, ecco. La stessa cosa si applica anche su delle categorie molto più rischiose, e lo dico naturalmente con tutte le precauzioni del caso. Per esempio, quando si parla di lavoro minorile, noi siamo tutti d'accordo sul fatto che il lavoro minorile è un'aberrazione, e a nessuno di noi piace l'idea che un bambino al mondo debba lavorare per portare a casa dei soldi. Però non posso non immaginare che da qualche parte al mondo ci sia un undicenne che porta a casa i soldi e questo per lui ha senso. Certo che poi io spero che lui vada a un certo punto, finisca per, diciamo, per qualche motivo in una scuola, e sono pronto a battermi affinché si affermi quest'idea, però sempre con dietro un dubbio, ed è importante secondo me avercelo questo dubbio. La prostituzione in molti luoghi del mondo è vista in modo diverso da come la vediamo noi, quindi naturalmente l'aspetto tecnico del lavoro è esattamente lo stesso, e credo che il modo in cui le persone che si guadagnano da vivere in questo modo vivono questa esperienza, in alcuni casi diciamo di grande traffico, non sia esattamente piacevole. Però da un punto di vista sociale, per esempio, mentre in Italia non è una professione, in molti paesi del mondo è una professione, che a noi piaccia o meno. C'è una domanda, c'è un'offerta, non solo, ma c'è una dignità da qualche parte dentro questa cosa. Quindi io, mentre mi batto perché quest'idea scompaia, da un altro lato sono obbligato a pensare che il mondo è grande. Siccome noi siamo abituati a immaginarlo piccolo da quando c'è internet, mi piace pensare che il mondo sia grande. E un esempio clamoroso di questa roba qua è le relazioni che mi sono capitate, i personaggi che mi sono capitati di incontrare in India, che a vario titolo possono essere considerati saggi, maestri, guide, sto usando appositamente parole italiane, diciamo. Però naturalmente la parola guru è dietro l'angolo. Quelli che, diciamo, hanno capito, hanno studiato e compreso il senso di tutto questo nostro, diciamo, esistere, e in qualche modo lo dispensano sotto qualche forma, in qualche forma di relazione con chi li sta a sentire. Avendo frequentato l'India, di gente così ne ho incrociata una certa quantità, sia clienti che maestri naturalmente, cioè sia gente che andava a cercare qualche risposta in India, e sia persone il cui lavoro a vario titolo era quello di provvedere a questi bisogni di queste persone che andavano in India. Arrivando in India, i primi che si vedono, le prime figure che spiccano nella folla, sono i cosiddetti sadhu, cioè descritto secondo il linguaggio occidentale, con le categorie occidentali, degli uomini santi che hanno abbandonato sanfrancescanamente tutti i loro possedimenti e la loro vita precedente, e vivono dormendo nei templi, vivendo delle offerte dei fedeli, in uno stato di perpetua adorazione della divinità. Questa naturalmente è metà della storia, perché gli indiani sono completamente diversi dai nostri, quindi questa roba qua te la vai a far spiegare da un indiano. Quello che ho detto è tutto vero, però è anche allo stesso tempo tutto vero che nella società indiana, se tu hai un problema di qualsiasi genere, cioè dal barbonismo alla un problema con la legge, un problema con il tuo villaggio, un problema con la tua comunità, t'hanno cacciato via, hai fatto una cazzata, una delle possibili soluzioni previste dalla logica indiana è che tu, se sei indù, che diventi sadhu. Cioè ti lasci dietro la tua vita precedente, incluse le magagne, e vivi in questa società che certo vive delle offerte dei fedeli, i quali però non fanno offerte, diciamo, a volte direttamente a loro, più spesso alle divinità, e poi loro, diciamo, in qualche modo si apparecchiano, ma soprattutto gli indiani sanno riconoscere perfettamente i sadhu, quelli che sono diventati tali perché hanno sentito questa spinta interiore, e quelli io credo di averli visti una volta sola in tanto tempo che sono stato in India, e quelli che vivono, diciamo, intorno ai grandi templi che sono attrazioni turistiche, Se cercate Sadhu su Google Images trovate un casino di immagini di turisti insieme a questo coi dread, tutto vestito d'arancione con la faccia pitturata di bianco, il quale è previsto, cioè non è che quelli lo guardano male, semplicemente quello è uno che si guadagna da vivere in quel modo, segue quella regola, cioè dorme sotto i portici eccetera eccetera, però non viene visto come un truffatore, viene visto come un sadhu meno fico di quelli che io non ho mai visto ma so esistere. Lo stesso discorso naturalmente vale per i guru, cioè quelli che insegnano, che ti spiegano, da tecniche di respirazione fino a il senso della vita, e che anche questi sono variamente distribuiti a seconda della domanda, in una configurazione che a noi ci sembra assolutamente blasfema. Quindi i guru, quelli veri, stanno per i cazzi loro, sicuramente non ti fermano per strada e ti dicono secondo me tu c'hai un karma fichissimo, sicuramente non li trovi che bevono il tè sotto un bell'albero mentre guardano la folla che passa, diciamo sicuramente non li trovi nelle zone dove vanno i turisti a cercare dell'atmosfera, non ci stanno, lì non ce li trovi, lì ci trovi quelli che sono lì per provvedere un servizio di tipo diverso, o meglio un servizio di tipo simile ma per una clientela completamente diversa. Quindi, fermo restando che ci sono poi molti occidentali che vanno in India, si trovano un guru come Cristo comanda e hanno illuminazioni folgoranti, una forma di guru e di sadhu che mi è sempre stato molto simpatico sono questi qua, diciamo, stradali da turista, da appena arrivato, che stanno lì, a volte sono meravigliosi, cioè perfettamente coreografici, il sadhu tutto sadhu, un po' mezzo nudo, che si fuma i cilotti perché lui può, essendo un sadhu, quindi sta lì, si carica sti cilotti con la ganja e poi fa tutti dei gran rituali che gli hippie naturalmente copiano, si fa fotografare in cambio di soldi, si fa fotografare col turista anche in cambio di soldi, e svolge un servizio che non dà fastidio a nessuno, è come, sono come i legionari al Colosseo, non danno fastidio, non è che i romani dicono ah no, i legionari non ci devono stare, ci possono pure stare, tanto non è che i romani vanno lì a farsi la foto con i legionari, se lo fanno diciamo dovrebbero consultare il loro medico di base, perfino durante una pandemia forse. Quindi tu incontri questi che ti vengono incontro, ti dicono che c'hai uno sguardo particolarmente penetrante, oppure si siedono vicino a te, iniziano a bere un tè e inizia una conversazione, e poi dopo un po' capisci che lui è uno saggio, e queste conversazioni hanno un comune denominatore molto indiano, molto poco occidentale, che io ci ho perfino impiegato un po' a capirlo, ma da quando l'ho capito è diventato una sorgente non solo di grande divertimento e risate a non finire, ma anche di grande rispetto per la cultura indiana, nel senso che riesce a comprendere perfino una roba del genere. L'aneddoto, questo era tutto l'antefatto, l'aneddoto che è una merda e dura pochissimo. Stavo a Varanasi, ex Benares, città santissima, quindi luogo di grande pellegrinaggio e naturalmente di grande afflusso turistico. Città più santa dell'India, governata già all'epoca dai fondamentalisti indù, quindi un posto, diciamo, terrificante, di una bellezza dolorosa, non solo, ma è una città che almeno a me fa un effetto fisico come fosse la droga, nel senso che io arrivo lì, non riesco a dormire, sono costantemente in movimento, l'unica possibile soluzione a questa botta di Benares è camminare, quindi l'ho attraversata avanti e indietro, sono stato diverse volte, a volte fermandomici a lungo per cercare di venire a capo di sta cazzo di città, non ci sono mai riuscito. Comunque stavo in uno sul bordo del fiume, che è occupato dalla città da un solo lato, che è una cosa molto strana perché di solito le città sono su due lati del fiume, invece lì da un lato c'è una piana alluvionale e dall'altro lato ci sono questi ghat, che sono appunto dei gradoni che vanno verso il fiume e che sono pieni di gente, fatti apposta per camminare, per mettere giù le bancarelle, eccetera. Quindi mentre alcune parti di questi posti, solo 200 metri più a nord, sono meravigliosamente vuoti, ci stanno due indiani che fanno le abluzioni, nessuno ti dice un cazzo, ci sono delle parti di questi ghat che sono pieni di gente, e ce ne sono un paio pieni di turisti, coi baretti, eccetera, eccetera. Mi trovavo a passare in uno di questi. Boh, non mi ricordo se mi ha fermato lui, se io mi sono fermato a prendere un tè e mi si è seduto vicino. Comunque nasce una conversazione con questo, che era tutto bello, vestito di rosso scuro, con la giacca, la camicia, quella col collettino. Cioè era proprio, diciamo, la fotografia di come doveva essere. Non vecchissimo, però con un po' di barba brizzolata, saggio. Uno di quelli che lo vede e dice, minchia, questo è un saggio indiano. Secondo le nostre categorie, perché poi magari invece quelli veri stanno con le Nike e la tuta. Questo invece era proprio come, diciamo, ce lo immaginiamo noi. Iniziamo a parlare e lui fa, dice, no, dico, ah beh, sì, no, tu che fai qua? Dico, bah, non lo so, sono venuto a fare un giro, stavo andando laggiù, che mi sa che è meglio, però diciamo sono passato di qua, non mi ricordo. Comunque a un certo punto lui fa, dice, no, perché io insegno. Dico, ah, e che insegni? Dice, insegno la vita, la via, insomma, delle cose di questo genere. E a un certo punto poi fa, dice, no, perché io insegno yoga, breathing and meditation, quindi yoga, respirazione e meditazione, quindi questo era il suo mondo, diciamo. Dico, ah, interessante, e dove insegni? C'hai un ashram? Ah no, io sono itinerante e insegno, c'ho degli allievi in India e anche in Europa. Dico, ah, e come fai a insegnare in Europa? No, loro poi vengono qua, e quando vengono qua andiamo in un certo posto che sapeva lui, dove andavano a fare questi corsi, diciamo. Dico, ah, e poi lui mi fa, e mi mandano i soldi anche quando tornano in Europa, mi mandano dei soldi. Ripeto, i miei allievi, quando io sto qua e loro tornano a casa a lavorare per guadagnare altri soldi e tornare in India, nel frattempo gli mandano dei soldi. Allora a quel punto io ho pensato, ok, la maschera è via. E a quel punto è partita questa conversazione surreale dove gli dicevo, scusa, ti mandano i soldi? Cioè, sì, mi mandano i soldi e anche quelli di qua mi danno i soldi. Dico, ma sono indiani? Ah no, figurati. Sono canadesi, americani, un sacco di nord europei. Sorridendo me lo dice. Allora gli dico, scusa, e tu che gli insegni? Io gli insegno a respirare, gli insegno. E più lo diceva, più gli veniva da ridere, non so come dire, perché aveva capito che io non sarei stato un suo cliente. Forse gliel'avevo detto, no, a me questa roba qua non me ne fotte niente. Quindi mi raccontava di questo suo trade, di questo suo commercio, che consisteva nel fatto di raccontare della roba della gente senza nessuno, cioè l'hai trovato lì, dovresti saperlo. Questa era la sua idea, è come quelli che vendono il contropaccotto a Napoli, il pacco con dentro i sassi e ti hanno detto che c'è la macchina fotografica, no? Se la vai a comprare a Napoli nel vicolo, immaginando di pagarla 100 euro invece di 1000, è possibile che ti diano una scatola con dentro dei sassi? Cioè non mi meraviglia. E lui non è che vendeva la scatola con dentro dei sassi, vendeva una cosa che a lui gli sembrava sensata, che forse non faceva del male a nessuno, che probabilmente non avrebbe prodotto l'illuminazione in nessuno, ma in fondo, diciamo, chi siamo noi per giudicare. Mentre mi diceva questa cosa qua e ridevamo insieme di questa cosa, arriva una tipa, lui si alza in piedi e dice, ah, My pupil is here, la mia allieva è qui. Mi giro e c'era questa, che c'ha un nome tipo Mary, Dorothy, un nome del genere, canadese, tutta bella un po' indianeggiata, che lo guardava come se fosse San Giuseppe, e che lui ha detto, ah no no, adesso devo andare perché dobbiamo fare lezione. Ho visto che si avviavano e probabilmente andavano a fare due passi da qualche parte, mentre lui le spiegava il senso della vita, forse spero nei miei sogni più selvaggi, cercando di non ridere, nel senso che, ecco, spero solo che non ridesse. Questo tipo di saggi che a noi, e che io ho appena descritto utilizzando le categorie a noi comuni, no? Il pacco, napoletano, eccetera, per gli indiani non è il pacco napoletano, non è l'idea che lui sta truffando qualcuno. Lui chiaramente dice quello che è, e quello che lui è ha un ruolo dentro l'universo secondo gli indiani, perché altrimenti come faremo a distinguere quelli veri? Quindi che ci sia questa gente per gli indiani ha un senso, diciamo, sono dentro il loro sistema, e questa mi è sempre sembrata una cosa meravigliosa, nel senso che non solo è vero che l'occasione fa l'uomo ladro, e non sto naturalmente condonando il furto, sto dicendo che nell'illuminazione, nel senso della vita, se uno ti racconta un senso della vita e te ci credi, le circostanze sono tali per cui, diciamo, siamo tutti innocenti, non so come dire. E vorrei chiudere con una cosa molto controversa, e forse mi sputerete in faccia, ma io la penso così. Quando c'è stato l'episodio di Vanna Marchi, che è stata arrestata con il maestro Don Nascimento, io vorrei ricordare le circostanze nelle quali noi abbiamo, diciamo, scoperto che Vanna Marchi aveva infranto la legge. Una delle cose che vendeva Vanna Marchi in quel momento, che sono convinto che abbia infranto la legge, non sto assolvendo Vanna Marchi, una delle cose che vendeva insieme al maestro di vita Don Nascimento, che per quanto mi riguarda rimane maestro di vita anche nella sciagura, vendeva, attenzione perché le parole sono pietre, il rito del denaro. Intendo dire, una persona possiede il rito del denaro, che devo supporre che sia un rito che produce del cazzo di denaro, se no che è. Che fa? Io la prima cosa che farei se avessi il rito del denaro è produrmi del cazzo di denaro, stando zitto, non dicendo niente a nessuno, e ho svoltato e basta, e ciao Facebook. Invece loro che hanno fatto? Hanno deciso di monetizzare questa scoperta che loro hanno fatto vendendo il rito del denaro, che è un'idea fantastica. Cioè, se tu ti compri il rito del denaro, vogliamo dire che sei innocente? Secondo me non completamente. Quindi sono, diciamo, se poi ha infranto la legge deve pagare, però l'idea che qualcuno si accatta in televisione il rito del denaro, e devo supporre che Daniela abbia pubblicato nei commenti Vanna Marchi, secondo me diciamo c'è una riflessione, ecco, da fare. Però questo non c'entra niente con quello di cui abbiamo parlato, va bene. Anche questa sera vi ho raccontato una cosa che non vi sarà di alcuna utilità nella vita, però posso redimervi facendovi ascoltare l'altro pezzo che secondo me è insuperabile della storia della produzione di Neffa Rapper, che appartiene alla sua produzione finale e secondo me è una chicca senza fine, che si chiama Grand Finesse.
Dimmi com'è che snesti le sti stili, fila in fila sti fili, vai di feeling a chili, tipo chili, ti strina funky più che il martini, tortellini, sti loops che c'ho fini più di fini, veni, vidi, vici, cici a giro in bici, faccio all night long come Lionel Richie, traccio righe nel mezzo a mo' di bisettrici, anima explicit, se non ce l'hai tocca imbastirti con la fiction, puoi parruccare per sembrare più massiccio, benché posticcio, se uccidi il fan come il caso a ciò, per te si impone lo stop, lascia fa episcopo, sincrono, più che spinto vi ho, sta pastura da paiura tipo Belfago, tu dici che arde co, quando scleri più di sgarbi, quando mi cacci la gomma come Barbie, ma rizzarvi.
Se ti affingici non ti fanno più, zero pare, senti sintomo, pare, senti sintomo, si può svoltare in petta tu, già sai qui chi è.
Baila come Next One, Fred e Ginger, Inge, è come Martufello, Ninja, stop pisco quando freesta cinge, fissi può andare, sta molto bello, vada se che già sai quando ne fido, quando è chips coi mix spinti pure in Messico, con il lessico addo, suono nuovo homo a posto, mo basta più che de cecco, modi per portarti al club, messaggeppo, step by step, next, fresco, fresco, prego, tetta, test, destro, espresso, detto al ritmo, tieni meno il tuo stereo hi-fi, prendi e vai signorino superfly mamma, frutto e poi scivola, vieni via con cico pisco pinsta mini comitiva, con primo in rima sta mi si va, si va,
si va. Se i cicci non ti fanno più, zero pare, senti sintomo, pare, senti sintomo,
pisco.
Si può svoltare in petta tu, già sai qui chi è, è cicco stesca, un finesca, sta bene. Cicco piscopo in pasta fa, si può andare via tutti qua. Cicco piscopo in pasta fa, via tutti qua. Cicco piscopo in pasta fa, si può andare via tutti qua. Cicco piscopo in pasta fa.
Pisco in pasta fan più che Amsterdam, poi bam bam, ea, what the bam bam. Pellino con la stra routine, marocchin, la base un ring dove slico via sti finti. Big G, se sta parlato Big in, I'm quit, siente in un film da qui o tu diminui, batui. Quello su una miccia ciccia piccia mi, vai massiccia su un babeo che dice piccia mi. Se mi su mu, se fisso più pisco, pisco, poi vedi tu. Ma se io in cicci non ti fanno più, tu fan tu, fan tu.
Non ti fanno più. Zero pare, senti sintomo, pare, senti sintomo, si può svoltare in petta tu, già sai qui chi sei, è cicco stesso, finesca sta bene, se i piatti in cicci non ti fanno più, zero pare, senti sintomo, pare, senti sintomo, si può svoltare in petta tu. Già sai chi ci sei, è cicco stesca, un finestra sta bene, via tutto qua, ci capisco poi un po'.